Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre casse, nel vostro cuore. Stiamo leggendo in ambito di questa trasmissione la vita di Giuseppe, la teologia di Giuseppe di Nazareth, ecco, dalla esortazione apostolica Redemptoris Custos del 1989 del Papa Giovanni Paolo II. Una grande lettera che riassume un po' le lettere precedenti, ecco, sia di Leone XIII, di Pio IX, ecco, di Pio XI su San Giuseppe, ecco, nel centenario proprio della Quamquam Pluries, che è proprio l'enciclica, la famosa enciclica su San Giuseppe. Qui c'è la proclamazione di San Giuseppe, patrono dei lavoratori, e ecco, l'istituzione della festa del 1º maggio per Giuseppe, che è, ecco, il lavoratore, San Giuseppe lavoratore, solennità per tutta la Chiesa. Ecco, vediamo, ecco, ora la presenza di Gesù nel Tempio. Quali considerazioni fa fare al Santo Padre riguardo a San Giuseppe, che era presente in quel momento ultimo, ecco, secondo i Vangeli, della vita di Gesù su questa terra? Probabilmente è morto dopo molti anni, insomma, forse prima del suo ministero pubblico, perché già nel battesimo di Gesù non si parla di San Giuseppe, né durante il suo ministero apostolico. Quindi Giuseppe probabilmente è morto già, perché non si cita lui, si cita solo Gesù, il figlio di Giuseppe. Egli è il figlio di Giuseppe. Quando comincia a predicare a Nazareth, probabilmente appunto non c'era già più. Allora, vediamo però quando è ancora attivo Giuseppe nell'ambito della Sacra Famiglia, quando prende delle decisioni importanti per la Sacra Famiglia, perché, ecco, prende l'iniziativa, compie la volontà di Dio, è osservante del disegno di Dio, del progetto di Dio per la sua vita, per la sua, diciamo, opera di salvezza. Dal momento dell'Annunciazione, scrive il Papa Giovanni Paolo II, Giuseppe insieme con Maria si trovò in un certo senso nell'intimo del mistero nascosto dei secoli nella mente di Dio e che si era rivestito di carne. Cioè, il mistero nascosto è stato rivelato, siccome dice San Giovanni, no? Il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi. Ciò che le nostre mani hanno toccato, i nostri occhi hanno visto, le nostre orecchie hanno ascoltato, il verbo della vita. Noi lo annunciamo a Dio perché la vita si è fatta visibile, no? Si è fatta visibile e noi l'abbiamo veduta. Questa vita, che è la vita di Dio, intima, interna, è rivelata, è presente a noi per mezzo di Gesù Cristo. Quindi il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. San Giuseppe fu il primo, ecco, insieme alla Madonna, che vide questo grande mistero, credente, se no non poteva stare insieme a Maria, no? Se non credeva quel mistero, condotto dallo Spirito, educato, no? Ecco, dalle parole dell'angelo, guidato, ecco, da una fede pura, sincera, soprannaturale. Egli abitò in mezzo agli uomini e l'ambito della sua dimora fu la Santa Famiglia di Nazareth. Una delle tante famiglie di questa cittadina della Galilea, però non era una delle tante, era la famiglia, il prototipo di ogni famiglia, una delle tante famiglie della terra natale di Israele. Però, appunto, non è che sceglie a caso il Signore, sceglie quella famiglia perché è la famiglia più perfetta, la famiglia in cui si vive l'amore di Dio, in cui ci si consacra a Dio, in cui si prega molto a Dio, in cui si evitano i vizi e si seguono solamente le virtù. Il prototipo, l'immagine di una famiglia vera, una famiglia che è l'unica famiglia che esiste sulla terra, non ce ne sono altre, anche se oggi facciamo delle nostre lucubrazioni gnostiche, pseudoscientifiche, perché non hanno nessuna base neanche nella scienza, le nuove famiglie che nascono così da unioni non conformi, ecco. Tra persone magari dello stesso genere, di generi trasformati, generi modificati, cose fatte, insomma, astrattamente in laboratorio, che non hanno rispondenza nella realtà. La realtà è quella della famiglia di Nazareth, padre, madre, figlio, che appunto si sposta, compie opere, ecco, insieme, perché perché questa è la vita familiare che Dio ha stabilito da sempre, dall'eternità, per tutti gli uomini. Gesù cresceva lì, in questa famiglia, e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era sopra di lui, Luca 2,40. Gli Vangeli riassumono in poche parole il lungo periodo della vita nascosta, durante il quale Gesù si prepara alla sua missione messianica. Tutto è in funzione di questo, ma del resto il messianismo è il fine della storia, che noi siamo orientati al Messia. Al messianismo, solo che non ci pensiamo, ci distraiamo, facciamo altre cose, pensiamo che siano più importanti, come la guerra, ecco, la guerra per la guerra, ma è più importante invece seguire Gesù, il Messia, attenderlo e goderlo qui sulla terra e nei cieli. Un solo momento è sottratto da questo nascondimento ed è descritto dal Vangelo di Luca, la Pasqua di Gerusalemme, quando Gesù aveva 12 anni. Ecco, questa routine, che forse non ha bisogno di essere scritta perché è molto ordinaria, ecco, però c'è un episodio che fa pensare, ecco, all'azione dello Spirito Santo, all'azione di Giuseppe e all'azione anche sofferente, di Giuseppe, che si conforma quindi al mistero della redenzione di Cristo, soffrendo insieme a lui per la gloria. Quindi un solo momento è sottratto da questo nascondimento, è descritto dal Vangelo di Luca, la Pasqua di Gerusalemme, quando Gesù aveva 12 anni, capitolo 2 di Luca, no? I versetti 43 e seguenti. Gesù partecipò a questa festa come un giovane pellegrino, insieme con Maria e Giuseppe, la tradizione, così voleva la legge, che si arrivasse a Gerusalemme da tutto il mondo, tutti i paesi limitrofi, dove Israele era stato disperso, per celebrare la Pasqua. Ecco, perché era un oggetto di fede, tanti vedevano un valore scatologico, ed era quello vero, il valore della realtà ultima e definitiva di Israele, il regno di Israele su tutti i regni. Non per il dominio, ma per il servizio di Dio, per l'amore di Dio. Infatti, questo regno di Israele si è realizzato in Cristo, per mezzo della sua Chiesa e degli Apostoli. Quindi le persone buone, le persone fidate, le persone in cui parlava lo Spirito Santo, si fidano di Gesù e vengono dietro a Gesù. Quindi, che cosa succede nel Tempio? Lo sappiamo bene, senza che i genitori se ne accorgessero, trascorsi i giorni della festa, sulla via del ritorno, i genitori già si erano incamminati, il fancello Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero, non aveva detto nulla. E apposta fece così. Gesù non è uno che si dimentica, Gesù è Dio, è la sapienza eterna incarnata, come quando va da Lazzaro e dice ai suoi discepoli: Lazzaro è morto, io sono contento per voi che questo sia successo, perché voi crediate. Quindi non era solo malato, era proprio morto. Gesù lo dice che aveva aspettato la sua morte prima di andare, perché doveva compiere questo grande segno della risurrezione di Lazzaro, che era un preannuncio della risurrezione sua, della risurrezione definitiva. La resurrezione della carne che ci sarà, ecco, alla fine dei tempi, per cui saremo giudicati anche nella nostra carne, o saremo anche, ecco, glorificati nella nostra carne, perché anche la nostra carne, anche il nostro corpo godrà del beneficio di Dio, del beneficio di Gesù Cristo. Ecco, allora, dopo 3 giorni, ecco, che cercavano il loro figlio tra parenti e conoscenti, Gesù fu ritrovato nel tempio, ecco, non un luogo a caso, il tempio era il luogo di Dio. Il tempio era l'eccezione per gli israeliti, perché dal tempio dipendeva tutta la loro vita, tutta la loro fede. Una volta distrutto il tempio, sembrava che appunto non ci dovesse essere più Israele, almeno il regno di Israele, come lo si conosceva, come popolo di Dio. Popolo di Dio in cammino verso il Messia. È stato ricostituito adesso, però non su questi principi religiosi, il regno di Israele, cosa di molto umano, lo si vede poi. dalle azioni che compie, insomma, ecco, azioni dell'esercito, azioni militari. Gesù dice che il suo regno non è di questo mondo. Se fosse stato di questo mondo, il padre gli avrebbe dato 12 legioni per difendersi, no? Ecco, se quello era lo scopo della venuta di Gesù. Ma lo scopo della venuta di Gesù non era quello. Lo scopo della venuta di Gesù è un nuovo regno, cieli nuovi e terra nuova, che hanno come fondamento la giustizia. Quindi nella debolezza dell'essere, nella debolezza delle potenze, nella debolezza di ciò che l'uomo può dire o fare, ecco, nasce il regno di Dio, nasce la Chiesa, attraverso uomini che credono in Cristo. E quello è il vero regno, no? Il regno di Israele ormai non c'è più, è superato. Quello che pensa Dio è un regno universale, un regno che tutti accolga nel suo grembo, perché tutti sono figli di Dio, tutti hanno la possibilità di diventarlo sempre più pienamente, figli di Dio. E Maria domanda: figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre, io angosciato, ti cercavamo. La risposta di Gesù fu tale che i due non compresero le sue parole. Aveva detto: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio. Ecco, sappiamo bene queste cose, no? Però alla luce di quanto avviene, alla luce di quanto succede, ecco, sulla terra si può capire la dinamica anche dei cieli. Come la gerarchia terrestre di Pseudo Dionigi dell'Areopagita spiega diciamo, l'aspetto trinitario, ecco, celeste, no? Ecco, quindi tutto è trino e tutto è unico nella mente di Dio. Ecco, quindi anche questa cosa, questo episodio che sembra apparentemente un episodio di disobbedienza a Gesù. Ma bisogna anche sapersi adeguare, perché Gesù non disobbedisce mai, si sa. Quindi se fa qualcosa o lascia fare qualcosa è perché è la volontà di Dio. Quindi, ecco, deve essere presente in quella casa, magari per santificare la sua famiglia. Ecco dunque, San Giuseppe che ruolo ha? È il padre. San Giuseppe è il padre. Tuo padre e io, angosciato, ti cercavamo. È l'autorità, anche la Madonna lo riconosce. Mi dà questa autorità. Tuo padre è più importante di me. Noi ti cercavamo. Ecco. E perché mi cercavate? La domanda di Gesù, la controdomanda. Che sempre una delle domande, quelle risposte che si danno nel 68, no? Ecco. Perché lo fai? E tu perché fai quest'altra cosa? Ecco. Cioè, si risponde senza rispondere, si risponde con un'altra domanda, no? Che sembra più accusatoria di quella di cui si viene accusati. È un espediente retorico usato nella dialettica politica, anche quella giuridica, in modo da, per non difendersi, si attacca ulteriormente, si attacca due volte quando non si ha più la possibilità di difendersi, no? Così il mio rimane un po' interdetto, quantomeno. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth, dalla radio che porta l'Immacolata nel vostro cuore, nelle vostre case. Parliamo della figura di Giuseppe. Giuseppe, che è lo sposo di Maria, che è capo della Santa Famiglia, capo della vera famiglia, quella che Dio vuole per sempre, per tutti, per la nostra gioia, la nostra santificazione, la nostra libertà interiore. Allora, ecco, Giuseppe ascolta la risposta di Gesù: non sapevate che io devo compiere le opere del Padre mio. C'è qualcosa di distacco, ma in fondo poi i figli si si distaccano sempre, no? Quindi è già una prefigurazione anche questo, di questo dolore, questa spada del dolore che i genitori dovranno vivere, il distacco dei figli, ma necessario per la loro realizzazione in Dio, no? Chi si sposa, chi si fa sacerdote, non so, chi si separa semplicemente dai genitori per vivere una vita autonoma, perché sente appunto il bisogno dell'autonomia, della scelta responsabile, grave, per proprio conto, e quindi ecco compie questo distacco. Gesù lo fa capire: io sono fatto per Dio, ma anche i figli comuni sono fatti per Dio, eh? Non sono fatti per i genitori. Sì, i genitori hanno un legame unico, eccezionale, indispensabile, indissolubile con i propri figli, però i figli devono fare la volontà di Dio, no? Ecco il senso delle parole di Gesù. Distacco è necessario perché egli deve compiere le opere del Padre. E in Gesù è ancora più forte il distacco, perché è teologico, è ontologico, cioè Gesù è di un'altra natura, non è natura umana, è natura divina. Ha la natura umana, però sottomessa totalmente alla natura divina. In questa risposta Giuseppe, uditela, per il quale Maria aveva appena detto tuo padre, diciamo, non sconvolge Giuseppe, non dice niente, no? Anche se non compresero queste parole, lì per lì poi certo le compresero. L'umanità dovette adeguarsi a quello che Gesù stava facendo, che stava dicendo, senza respingerlo in toto, totalmente. Ecco, come una cosa infima, una cosa peccaminosa, l'hanno accettato e hanno vissuto in questa contemplazione del Signore, questo servizio del Signore sempre, tutti i giorni della loro vita. Sì, non è facile questo. Gesù ha scelto proprio quel momento clou. Ecco, quel momento focale della vita di una famiglia ebrea, quella della Pasqua, ecco, per dimostrare la sua Pasqua, ecco, la sua morte, la sua risurrezione, il suo distacco dagli uomini per la vita eterna che doveva conquistarci per mezzo del suo sangue, per mezzo della sua donazione, della sua offerta totale al Padre, e quindi questo dono di sé rende necessario per Giuseppe un allontanamento, ecco, allontanamento di Gesù, ma anche di Giuseppe, anche lui è seguace di Gesù. È vero che l'ha chiamato il figlio del falegname, tutti i suoi fratelli e sorelle sono con noi, dicono quando ritorno a Nazareth: dove avete visto questa nuova immagine, questa nuova luce, ecco, di Gesù che illumina ancora voi due, ecco. E allora ecco, dove l'hanno visto? Ecco, Giuseppe che vede la gloria di Dio, Giuseppe che vede il mistero di Dio incarnato per mezzo di Maria Vergine. E lo contempla anche lì nel tempio come un essere umano che sembra sia stato rimproverato, no? Per aver preso qualcosa per San Giuseppe, l'ha voluto far benedire nella nostra chiesa. Ecco, secondo la devozione che da noi si usa, questo San Giuseppe è stato rimproverato dai sacerdoti, no? Cioè, ma che fai, queste cose sono antiche? Ma no, ecco, sono atti di amore, come tutti gli atti di amore, puri, santi, possono essere accettati. E così anche questa devozione familiare sottomessa a San Giuseppe. Ecco. San Giuseppe quindi accoglie questa risposta di Gesù come un dono, no? Non lo comprende, ma è un dono, è sempre di Gesù, è sempre di Dio. Eppure tante cose noi non le capiamo della Bibbia, ci sono i passi cosiddetti incerti, no? I passi difficili della Bibbia, eppure sono rivelati tutte quelle scritture. I padri accuratamente hanno selezionato le scritture vere da quelle false, senza manipolarle, le hanno conservate così com'erano, così come sono. Ecco, e allora questo è il lavoro di Cesare che dobbiamo fare noi per conservare la fede. Ecco, come ha fatto Giuseppe. Gesù era figlio, come si credeva, di Giuseppe. Nondimeno la risposta di Gesù nel Tempio doveva rinnovare nella consapevolezza del presunto padre ciò che egli aveva udito una notte, 12 anni prima. Giuseppe, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ecco, questo dettato dell'angelo si imprime nel cuore, nella mente di Giuseppe, non lo lascia più. Non temere, quello che è generato in Maria viene dallo Spirito Santo. Così è che in questa situazione Giuseppe cosa può aver sentito dallo Spirito nella sua preghiera? Non temere, quello che è avvenuto, il rapimento, oppure la scomparsa di Gesù, è opera dello Spirito Santo. È infatti vero, perché Gesù con sapienza divina poi interroga ed ascolta i sapienti di Israele. I sapienti sono stupefatti delle sue risposte. Come era arguto, ecco, come era bravo a parlare, a consacrarsi a Dio, a essere un bravo sacerdote. Ecco. E, ecco, San Giuseppe vive questa dimensione della, ecco, osservanza, ecco, del silenzio. L'osservanza in quella grotta che si era scavata, poi è stata trasformata anche in una grande chiesa, e va bene, per le esigenze del culto, una volta si credeva molto, vedere tante cappelle, tante chiesette, anche campagne, ognuno officiato da un sacerdote, si rimane, no? Stupefatti a vedere quanta grazia scendeva una volta dai sacerdoti, per le mani dei sacerdoti, sul popolo di Dio. Popolo di campagna, popolo di città, ma soprattutto nelle campagne, queste sante edicole, queste sante cappelline dove si poteva anche celebrare la messa. Beh, spesso disseminano, la vista di coloro che lavorano, vivono ancora nelle campagne. Insomma, San Giuseppe, anche lui grande lavoratore, ecco, patrono dei lavoratori, lo fa. Anche questo patronato per il servizio al figlio, è patrono di Gesù, padre di Gesù, Buddha Dio, patrono della Chiesa universale. Giuseppe, non temere, ecco, questo ce lo dice anche a noi, anche Giuseppe, perché anche lui ha temuto, è stato umano, temeva di prenderla con sé in moglie, perché sì, l'aveva avuta, insomma, diciamo, come sposa, però, insomma, sempre della castità, della verginità, togliendogli anche i figli, però è un risultato logico, no? Se una donna è vergine, ovviamente, deve avere il figlio da un'altra parte, ecco, questo figlio è il Signore Gesù, che è venuto nel mondo, è venuto nella carne, per vivere secondo la carne gli intimi momenti di Gesù. E del Signore Dio è venuto sulla terra. Bene, ecco, allora andiamo avanti. Giuseppe, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Già allora egli sapeva di essere depositario del mistero di Dio. E Gesù, dodicenne, evocò esattamente questo mistero: devo occuparmi delle cose del Padre mio. Le due cose quindi non sono in contraddizione. La contraddizione la vediamo noi, perché ce la vogliamo vedere, perché siamo una mentalità dialettica, una cosa esclude l'altra. Invece, Giuseppe è il padre Buddha Dio, però Gesù deve compiere le opere del padre suo, ma anche Giuseppe le compie, non è che non le compie. E quando insegna qualche lavoro, qualche opera a Gesù, è perché deve compiere la volontà di Dio. Che non è un altro motivo, un'altra motivazione. E allora, ecco, San Giuseppe si dedica al lavoro manuale, come Gesù aveva detto, pregate per allontanare l'ozio. Perché San Francesco lo ripete nella sua regola: i frati che abbiano la grazia di lavorare, lavorino con fedeltà e devozione, purché non si perda lo spirito della santa orazione. Anche nel lavoro, anche proprio per il lavoro, la vita deve diventare una preghiera continua, perché anche lavorando posso, ecco, congiungermi al mio Signore, posso, ecco, parlare col mio Signore, ricevere la sua grazia e quindi vivere intensamente del dono dello Spirito. Ecco, per quanto riguarda Giuseppe, ecco, viene accusato anche dai suoi fratelli, abbiamo detto, no? Però come nuovo può fare, E quindi la novità per Giuseppe consisteva nell'accogliere la scomparsa di Gesù, nell'accogliere la sua prima predicazione. Gesù non si lasciava piegare tanto facilmente, no? Non si lasciava piegare per niente. Quindi tutto ciò che faceva, parole, opere, scritti, ha un significato profondo orientato alla salvezza. Ecco, la salvezza dell'uomo, di ogni uomo, quindi un valore infinito che si può moltiplicare all'infinito, non perde mai la sua sostanza, la sua natura, e quindi vuole solo essere consumato come cibo. Ecco, allora Giuseppe accetta questa vocazione strana perché deve portare avanti una moglie, un bambino che non sono suoi. Beh, a questo punto c'è la fede, c'è la fede, si supera ogni cosa. E così fu per Giuseppe, no? Questo dissidio, ecco, questa discrepanza che c'è tra il suo essere padre e l'obbedienza del figlio, che sembra non esserci, no? Perché gli deve obbedire alle cose per le sue, in realtà vengono risolte. A Gesù si può obbedire solo a Gesù, perché anche dei santi alle volte bisogna dubitare. Io ho visto Sant'Antonio, Santa Caterina, vabbè, però bisogna vedere cosa chiedono. Spesso chiedono cose così insulse che non ha senso neanche di prendere in considerazione la loro rivista. Ecco, quindi questa è una questione. Che insomma è paradigmatica un po' per tutta la Chiesa, perché vogliono sempre un'ossessione, no? Continuare il mondo vaccinale, no? Tenere le persone nella paura, ecco. Tenerle nella soggezione, non farle sì. Bene, ecco, andiamo avanti. Con il ritiro della casa di Nazareth, ecco, la vita più ordinaria possibile, però non era ordinaria, ordinaria dal punto di vista esterno. In realtà la vita era totalmente straordinaria. Si vede da questi picchi, ecco, della nascita di Gesù, dell'infanzia, San Giovanni, che cerca di spiegare che la possibilità di bene, ci fermiamo qui per la nostra trasmissione, cari fratelli. Ecco, ancora a tutti, ecco, un santo mese di giugno, anzi, unione al cuore di Gesù, come il cuore di Giuseppe. È stato sempre unito al cuore di Gesù e possiamo camminare tutti insieme verso la piena fede, matura fede di Giuseppe, che accetta anche la croce, per amore del Signore, in attesa della gloria eterna. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria, caro fratello di Radio, buon consiglio, buon mese di giugno a tutti del Sacro Cuore di Gesù. Ave Maria.